Direi che sia tutto a posto, quindi vi do il benvenuto a questa seduta del Consiglio Comunale del Comune di San Cesareo sul Panaro. Prima di cominciare, come previsto, passo la parola al segretario comunale, dottoressa Iannelli, per l'appello.
Mi sentite? Scusate.
Sì, perfettamente.
Ok.
Buonasera a tutti. Francesco Zuffi,
Presente.
Formentini,
Presente.
Venturelli,
Presente.
Abri, presente, Pereu,
Presente.
Melli,
Presente.
Cappelli. Non la vedo collegata, quindi assente.
Dottoressa.
Cioè, dottoressa. Non arriva neanche, quindi assente, perfetto. Romagnoli.
Presente.
Bergonzini,
Presente.
Piccinini,
Presente.
Soli,
Presente.
Rosi,
Presente.
Zanoli.
Presente.
Perfetto, il numero legale è garantito, siamo in 12. Assente, consigliere Cappelli.
Molto bene, grazie. Io vado subito al punto all'ordine del giorno numero 1, che è l'approvazione delle convenzioni per la gestione e manutenzione dei manufatti cavalcavia passerella presenti sul territorio comunale tra la società Autostrade per l'Italia e il comune di San Cesareo sul Panaro. Allora, vi illustro molto brevemente in cosa consiste questo atto. In realtà è un atto che va a recepire una prassi consolidata nel tempo, ma che dobbiamo formalizzare a seguito dell'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture delle nuove linee guida che sono ovviamente standardizzate sul territorio nazionale rispetto alla gestione di tutte le interferenze stradali che in un qualche modo intercettano la rete autostradale. Quindi a San Cesareo abbiamo diverse situazioni di questo tipo. Con queste convenzioni andiamo sostanzialmente a stipulare gli accordi, cioè il classico chi fa cosa, rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria. Come visto, in delibera, ma soprattutto nelle quattro convenzioni allegate, sono quattro convenzioni standard che dobbiamo ripetere per i quattro, tratti coinvolti, che sono quelli che trovate esplicitato, cioè il cavalcavia di via San Gaetano, il cavalcavia di via Modenese, il cavalcavia di via Belfiore e la passerella ciclopedonale sopra l'autostrada in direzione Castelfranco. Non trovate il cavalcavia sempre di Corso Vittorio Veneto, questo lo dico perché è la prima domanda che ho fatto io ingenuamente, perché essendo la ancora strada provinciale, ovviamente la convenzione ASPI la sottoscrive con la provincia in quanto ente titolare. Se avete dato una letta, come immagino, alle varie convenzioni, lo schema tipo riprende, come dicevo, una prassi consolidata rispetto alla gestione, cioè gli enti territoriali, in questo caso il nostro comune, è responsabile del tratto stradale del cavalcavia, quindi del manto stradale che riguarda la strada, le rampe, il tratto di ponte, così come delle barriere laterali di sicurezza che garantiscono appunto la sicurezza sul cavalcavia, mentre Società Autostrade si occupa sostanzialmente delle parti a terra, ossia i manufatti, la parte dei basamenti, di tutto quello che può in un qualche modo andare a modificare lo stato dei sovrappassi. Questo è il quadro di convenzione, al netto poi di tutta la parte, come dire, squisitamente amministrativa, nella sostanza cambia poco rispetto, come dicevo, agli anni scorsi, e questo è sempre stato in sostanza il rapporto che c'è stato e che oggi andiamo a ricertificare nelle quattro convenzioni che avete visto. Ovviamente c'è una leggera modifica per la passerella ciclopedonale, in questo caso cambia poco e niente, anche qui però la manutenzione, l'intera gestione di tutta l'opera è in carico all'ente proprietario, quindi al comune, e vale quanto per i sovrappassi stradali. Io non aggiungerei altro, vi lascio la parola per vostre considerazioni e eventuali osservazioni sui testi in discussione. Prego. Non vedo richieste di intervento, quindi se non è tutto chiaro e tutto ok, passo la parola al segretario comunale per le operazioni di voto.
Francesco Zuffi.
Favorevole.
Formentini.
Favorevole.
Dottoressa, votiamo anche per
Certo.
l'immediata eseguibilità, se non sbaglio, su questo ambito. Favorevole.
Venturelli.
Favorevole ad entrambe.
Fabbri, favorevole ad entrambe. Mereu,
Favorevole ad entrambe.
Melli.
Favorevole, favorevole.
Cappelli, assente, giusto?
Senza.
Romagnoli.
Favorevole ad entrambe.
Bergonzini.
Favorevole ad entrambe.
Piccinini.
Favorevole ad entrambe.
Soli.
Favorevole ad entrambe.
Rossi.
Favorevole ad entrambe.
Zanoli.
Favorevole ad entrambe.
Perfetto. 12 voti favorevoli su 12 presenti e 12 votanti.
Fermo e passo al punto all'ordine del giorno numero 2, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consiliare Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto Villa Sorra e il progetto Sapere e Sapori. Lascio la parola al gruppo per l'illustrazione. Prego.
Sì, premesso che il Comune di Castelfranco Emilio, in qualità di ente capofila dei comuni comproprietari, Castelfranco, Modena, Nonantola e San Cesario, sta attuando il progetto di conservazione e valorizzazione del compendio di Villa Sorra, denominato Sapere e Sapori, che ha ottenuto finanziamenti importanti da parte dei comuni proprietari, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Gli interventi di recupero e valorizzazione del compendio verranno realizzati per stralci. Primo stralcio con recupero della villa, della limonaia, del giardino storico e del parcheggio. Secondo stralcio con recupero delle scuderie, del parco della cavallerizza, dei viali Impioppi, Cipressini e ampliamento del parcheggio. Considerato che il progetto è stato presentato nella giornata del 20 giugno 2021, con l'organizzazione da parte del Comune di Castelfranco di un evento denominato Villa Sora Giardino delle Eccellenze. Si legge testualmente nella lettera di accompagnamento al programma del sopracitato evento. Nella giornata inaugurale del 20 giugno guarderemo insieme il futuro di Villa Sorra. Eccezionalmente saranno ospitate le grandi case automobilistiche che hanno accettato di esporre a Villa Sorra alcuni rari esemplari. Dai prodotti della nostra terra che ci rendono il paese più gustoso al mondo, all'ingegno dell'uomo che ha realizzato un giardino ritenuto uno splendore tra i più importanti d'Italia, fino anche le auto più veloci e belle in assoluto. Nella giornata del 20 giugno racconteremo un distillato degli aspetti che sono alla base del progetto Villa Sorra. Sapere i sapori che appunto per l'occasione sarà presentata al pubblico. In realtà l'evento non era aperto al pubblico, ma ci si poteva accedere solo ad invito. Fra gli elaborati di progetto si legge che Sapere i sapori intende elevare il compendio di Villa Sorra a brand e contemporaneamente a location delle attività dei prodotti che sono alla base del patrimonio culturale e paesaggistico locale. Il percorso di valorizzazione del compendio passa attraverso una strategia di marketing che coinvolgerà gli ambasciatori alla promozione del progetto Villa Sorra. Attività imprenditoriali locali possono trovare una location adeguata all'esposizione dei loro grandi marchi, per esempio la Food Valley, la Fashion Valley, la Motor Valley. Sono centinaia le persone che ogni anno arrivano a Villa Sorra per oziare, passeggiare, per le manifestazioni culturali e ricreative nel parco, per visitare il giardino romantico a testimonianza del forte legame con la comunità locale. La soprintendenza, dottoressa Cristina Ambosini, in una lettera del settembre 2020 rilevò la sentita partecipazione alle sorti del bene da parte della comunità locale. La soprintendente, architetto Lisa Lambusier, nel suo parere preliminare di massima sul progetto, ha raccomandato la realizzazione di interventi che preservino i peculiari caratteri storici e morfologici degli edifici, rammentando quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico, artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Con particolare riferimento alla limonaia del giardino storico, la stessa soprintendente, architetto Lisa Lambusier, ha evidenziato la necessità di dare prevalenza al valore culturale della destinazione d'uso e di valutare interventi di adeguamento che abbiano minore impatto sulla conservazione dell'edificio tutelato. In riferimento al giardino storico, la soprintendente, con lettera del 25 giugno 2021, inviata ai sottoscritti, alla sottoscritta, ha evidenziato la necessità di includerlo tra le priorità di intervento, auspicando l'adozione di un piano manutentivo adeguato da affidare personale qualificato. Oggi il giardino è ritenuto uno splendore fra i più importanti d'Italia, sono parole del Comune di Castelfranco, versa in condizioni indegne. Lo stesso prof. Alberto Minelli del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università di Bologna, referente del progetto Sapere e Sapori per il Giardino Storico, ha definito indispensabile la presenza di un architetto in affiancamento a un esperto agronomo nella gestione del giardino, manifestando la necessità di reintrodurre quei bossi che oggi giacciono da anni risecchiti. Siamo a formulare le seguenti domande. Col progetto Sapere e Sapori, Villa Sora verrà restaurata con soldi pubblici per poi farla divenire location di privati? E assisteremo a un esempio di privatizzazione di un bene culturale a spese della collettività? Il Comune di Castelfranco Emilia ha provveduto ad inviare il progetto definitivo esecutivo alla Soprintendenza in caso di risposta affermativa quando? La Soprintendenza ha rilasciato l'autorizzazione di cui insomma il codice dei beni culturali. Sono stati apposti vincoli o prescrizioni tali da comportare la modifica del progetto, nello specifico quali modifiche sono state previste alle destinazioni d'uso degli edifici. Eventuali modifiche potrebbero mettere a rischio il finanziamento ottenuto sull'iniziale progetto di fattibilità tecnico-economica. In base al cronoprogramma previsto nell'elaborato di progetto, il cantiere dei lavori del primo stralcio avrebbe dovuto partire a gennaio per concludersi a ottobre. Ad oggi nessun cantiere è stato avviato e l'intero compendio continua a versare nel più ignobile degrado. Qual è il nuovo cronoprogramma dei lavori, suddiviso per stralci? Il Comune di Castelfranco ha avviato la procedura per l'affidamento della manutenzione del parco del giardino storico per gli anni 2022, 2023 e 2024. Fra i requisiti di partecipazione è stata inserita la presenza di personale qualificato, così come richiesto dalla Soprintendenza? Chi oggi si propone di valorizzare Villa Sora dovrà prestare la massima attenzione a non snaturarla con destinazioni d'uso che nulla hanno a che vedere con la sua storia di opera d'arte che nobili intelligenze hanno creato e al contempo dovrà dialogare con le eccellenze culturali, ambientali e artistiche del territorio, tenendo bene a mente la sentita partecipazione alle sorti del bene da parte della comunità locale. Prego.
Grazie consigliere. Procedo alle risposte, precisando che per le risposte dalla 2 alla 6 mi avvalgo del contributo che è pervenuto dal Comune di Castelfranco. Allora,
sì, per quanto riguarda... Cioè, me l'immaginavo, cioè va bene, capisco.
No, anche perché non ce li avevo, quindi...
No, capisco, era... infatti.
Quesito numero 1. Il progetto Saperi e Sapori si propone non solo di recuperare il patrimonio architettonico della villa, ma soprattutto provare a tracciare un percorso di valorizzazione del compendio che sia sostenibile nel tempo sotto il profilo della gestione. Il coinvolgimento dei privati deve essere letto, a mio parere, in questa prospettiva, coinvolgere attori e partner che possono contribuire alla sostenibilità di questo luogo. Per fare questo, l'investimento pubblico è fondamentale, perché permette una prima base di interventi che sono indispensabili per l'attrattività degli altri partner. Non parlerei quindi di privatizzazione di un bene culturale, quanto piuttosto di una partnership pubblico-privata finalizzata alla gestione nel tempo di questo importante luogo. Quesito 2. Il Comune di Castelfranco, Emilia, ha provveduto ad inviare il progetto esecutivo ai competenti organi regionali in data 21 dicembre 2021. Quesito 3. La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio e Ferrara, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 9 febbraio 2022, ha comunicato con proprio protocollo 8274-2022, osservando una diversa collocazione degli ambienti da adibire a cucina-ristorazione nel fabbricato all'interno del medesimo compendio monumentale denominato ex scuderie. 4. A seguito del suddetto parere, non è possibile sapere oggi se il finanziamento possa essere condizionato da questa modifica, ma occorre prima di tutto una revisione del progetto esecutivo che è tuttora in corso. Quesito 5. Al momento si è in linea con quanto previsto dal programma di finanziamento legge regionale 4098, poiché a causa dell'emergenza sanitaria i termini sono stati rivisti dalla Regione Emilia-Romagna al 31 dicembre 2022 per la stipula del contratto d'appalto dei lavori del primo stralcio. Quesito 6. Il Comune di Castelfranco Emilia è in corso, scusate, di aggiudicazione per i lavori di manutenzione del verde di Villa Sorra annualità 2022-2024, la cui supervisione, come la collaborazione scientifica per la parte botanica e vegetale di tutto il compendio di Villa Sorra, è affidata all'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, nella persona del professor Alberto Minelli. Lascio la parola di nuovo al gruppo per il suo giudizio.
Sì, sono soddisfatta.
Grazie, passo al punto all'ordine del giorno numero 3, che è l'interrogazione presentata al gruppo consigliare Lista Civica Nuovo San Cesario ad oggetto quante proroghe per il frantoio di Via Martiri Arzioli. Piccinini?
Sì. Premesso che in data 8 agosto 2015 il Comune ha rilasciato alle ditte Granulati Donini SPA Sinarcave SRL il permesso di costruire per il nuovo frantoio nel polo estrattivo numero 9 di Via Martiri Arzioli. In base a quanto previsto nel permesso di costruire, l'attivazione dell'impianto avrebbe dovuto avvenire entro il 12 agosto 2016. In base a quanto previsto nella convenzione per la cava Ponte Rosso 2014, l'attivazione dell'impianto avrebbe dovuto avvenire entro il 3/2/2018. Ovvero 3 anni dal rilascio dell'autorizzazione estrattiva rilasciata dal Comune il 3/2/2015. In data 30 agosto 2016 viene chiesta dalla proprietà una proroga del termine di inizio lavori. Il Comune concede la proroga al giorno 3 settembre 2017. In data 6 settembre 2017 la proprietà presenta al Comune la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione del frantoio. In data 7 gennaio 2019 la ditta Granulati Donini chiede la proroga per il proseguimento dell'attività estrattiva in cava Ponte Rosso 2014 e per il completamento dei lavori del frantoio, dell'annesso impianto di bettonaggio e relative pertinenze. La proroga viene concessa dal Comune fino al 30 giugno 2022. Un'ulteriore proroga per il completamento dei lavori del frantoio, motivata dall'emergenza Covid, viene richiesta dalla Granulati Donini in data 11 febbraio 2021. La proroga viene concessa dal SUAP dell'Unione Comuni del Sorbara e dal Comune di San Cesario il 29 luglio 2021. In data 24 maggio 2021, la legale rappresentata dalla ditta Granulati Donini comunica al Comune che intende avvalersi di un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025, appellandosi alla normativa dell'emergenza Covid. Considerato che l'obiettivo delle proroghe dovrebbe essere quello di non incidere cause eventuali rallentamenti della pubblica amministrazione dovuti alla pandemia sulla continuità del lavoro delle imprese. I lavori per la realizzazione del frantoio sono fermi da più di 4 anni. Lo stato di emergenza Covid è iniziato da poco più di 2 anni. Siamo a formulare le seguenti domande. In base alla normativa vigente, qual è la durata del permesso di costruire rilasciato in data 8 agosto 2015? Qualora lo stato di emergenza terminasse il 31 marzo 2022, pare che termini, la proroga fino a giugno 2025 per il completamento dei lavori del frantoio rimarrebbe comunque valida? La proroga al 30 giugno 2025 potrebbe essere negata dal sindaco oppure il sindaco può unicamente prenderne atto? Quali altri enti potrebbero rispondere negativamente alla proroga al 30 giugno 2025? Cioè potrebbero negare insomma la proroga al 30 giugno 2025? Nella cava Ponte Rosso 2014 l'attività estrattiva risulta ad oggi esaurita, sono state concesse ulteriori proroghe rispetto a quella rilasciata dal Comune il 20 luglio 2021, al 20 luglio 2020, 29 luglio 2021. Considerata la proroga al 30 giugno 2025 per l'attivazione del frantoio di Via Martiri Arzioli, dovremmo stare ad aspettare i tempi dei cavatori per ottenere lo smantellamento dei 2 vecchi frantoi lungo il fiume? Fino a quando i 2 vecchi frantoi non verranno smantellati, la pista carrabile lungo il fiume continuerà ad essere classificata quale strada al servizio dei frantoi in concessione ai cavatori per il trasporto della ghiaia? Fino a quando i 2 vecchi frantoi non verranno smantellati, sarà possibile investire nella realizzazione di un parco fluviale fruibile e vivibile per i cittadini? Prego.
Grazie consigliere. Allora rispondo ai vari quesiti, approfittando in particolar modo della prima domanda per fare anche a beneficio di tutto il consiglio un piccolo riassunto della vicenda che è abbastanza complessa. Allora, quesito numero uno. Facendo una breve ricostruzione cronologica, in data 12 agosto 2015 il Comune ha rilasciato alle ditte Granulati Donini Spice in Arcave, società cooperativa RL, il permesso di costruire 8/2015 per il nuovo frantoio nel polo estrattivo numero 9 di Via Martiri Artioli. In base a quanto previsto dall'articolo 19,3 della legge regionale 15/2013, che prescrive, leggo il virgolettato della legge, il termine per inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, quello di ultimazione entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i 3 anni da data di rilascio. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato per un massimo rispettivamente di 1 anno e di 3 anni per ciascuna proroga. Chiuso virgolettato, si desume che l'inizio dei lavori dell'impianto sarebbe dovuto avvenire entro il 12 agosto 2016. Nell'agosto 2016, però, viene chiesta dalla proprietà una proroga del termine di inizio lavori. Il Comune concede la proroga il giorno 3 settembre 2017. La proprietà presenta al Comune una comunicazione di inizio lavori parziale per la realizzazione del frantoio, avvenuta il 31 agosto 2017, e la comunicazione di inizio lavori avvenuta il 10 settembre 2017. Nel gennaio 2019 la ditta Granulati Donini Spa chiede la proroga per il proseguimento dell'attività estrattiva in cava Ponte Rosso 2014 e per il completamento dei lavori del frantoio, dell'annesso impianto di betonaggio e delle relative pertinenze. La proroga viene concessa dal Comune fino al 3 febbraio 2021 per la cava e fino al 30 giugno 2022 per il frantoio. In data 24 maggio 2021, la legale rappresentante della ditta Granulati Donini Spa comunica al Comune che intende avvalersi di un'ulteriore proroga di 3 anni fino al 30 giugno 2025, appellandosi alla normativa dell'emergenza Covid, il cosiddetto decreto semplificazioni, di seguito riportata. Il passaggio del decreto, l'articolo 10,4 del DL 76, quello decreto semplificazioni, convertito nella legge 120 del 2020. Leggo cosa dispone questo passaggio. Aperte le virgolette, per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati rispettivamente di 1 anno e di 3 anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto al momento della comunicazione dell'interessato con nuovi strumenti urbanistici approvati e adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai permessi di costruire, per le quali l'amministrazione competente abbia già accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15,2 del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate e inizio attività presentate entro lo stesso termine, ai sensi degli articoli 22 e 23, sempre del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380, chiuse le virgolette, questo è l'estratto previsto dal DL Semplificazioni. Tutto ciò premesso e tutta la vicenda riassunta per confermare che attualmente, ai sensi di tutto quello che è stato letto, il permesso di costruire rilasciato in data 12 agosto 2015 ha validità fino al 30 giugno 2025. Quesito numero 2. Qualora lo stato di emergenza terminasse il 31 marzo 2022, la proroga fino al 30 giugno 2025 per il completamento dei lavori del frantoio rimarrebbe comunque valida. Quesito numero 3. La proroga al 30 giugno 2025 non può essere negata dal sindaco, il quale può unicamente prendere atto, si fa riferimento appunto a un decreto legge il 76 del 2020. 4. Non ci sono altri enti che potrebbero rispondere negativamente alla proroga fino al 30 giugno 2025. Quesito 5. Nella cava Ponte Rosso 2014, autorizzazione estrattiva rilasciata dal Comune in data 3 febbraio 2015 e avente validità 5 anni, l'attività estrattiva non risulta ad oggi esaurita, in quanto è stata concessa dal Comune un'ulteriore proroga fino al 29 giugno 2022 a seguito della richiesta pervenuta dalla ditta Granulati Donini Spa in data 15 febbraio 2022, motivata dall'emergenza Covid. In precedenza era stata concessa una proroga fino al 29 luglio 2021, a seguito sempre della normativa legata all'emergenza Covid. Questo, ai sensi del, questa proroga è stata concessa ai sensi del decreto legge 7 ottobre 2020, numero 125, poi convertito con modificazioni dalla legge del 27 novembre 2020, numero 59, articolo 3 bis, comma 1. Lo riprendo, articolo 3 bis, proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza, che apporta con modifica l'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, numero 27, sostituendo le parole il 31 luglio 2020 con la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che diventa pertanto, aperte le virgolette, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza da Covid, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di iniziatività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Chiuse le virgolette, qui finisce la citazione del dispositivo che abbiamo citato per l'emergenza Covid. Quesito numero 6. Per rispondere a questa domanda faccio riferimento alla domanda rispetto all'attesa dei tempi dei cavatori. Per rispondere a questa domanda, dicevo, riprendo quanto riportato nell'accordo ex articolo 24 della legge regionale 7 2004 relativo all'attuazione del polo estrattivo 9 Graziosi, di cui alla delibera del Consiglio Comunale di San Cesario numero 48 del 23 settembre 2013, che prevede che lo smantellamento degli impianti esistenti e la sistemazione delle relative aree di sedime avvenga entro 6 mesi dalla messa in funzione del nuovo impianto al Polo 9, la cui messa in esercizio è ad oggi prorogata al 30 giugno 2022, poi 2025. Pertanto, a norma di legge, i frantoi vecchi si possono smantellare solo dopo che è stato costruito il frantoio nuovo. Ritengo utile ribadirlo ancora una volta al Consiglio Comunale perché sono circolati diversi articoli sulla stampa in cui si invocava la chiusura dei frantoi in assenza di quello nuovo. Si tratta questa di una proposta che ad oggi contrasta con gli atti e che non può trovare attuazione alle condizioni attuali. Aggiungo di più. Si comprende a mio parere molto bene come i margini di manovra dell'amministrazione che rappresento sono estremamente limitati, in quanto non c'è stato fino ad ora, la proroga dell'autorizzazione al 30 giugno 2022 è venuto prima di questo mandato, e non ci sarà la proroga automatica del decreto pone la scadenza al 30 giugno 2025 fuori da questo mandato, un momento formale in cui questa amministrazione o il Comune in generale possa incidere su questo procedimento. Come ho già ribadito in più occasioni, anche sulla stampa, la proroga al 2025 è stata per così dire subita anche dall'amministrazione e ci impone oggi un ripensamento strategico rispetto a quanto programmato con gli accordi del 2013, considerato che lo scenario dell'attività estrattiva che fa da contorno a questa operazione e oggi completamente diverso. Quesito numero 7. Considerazioni analoghe a quanto esposto al punto precedente possono essere fatte anche per quanto riguarda la strada camionabile. La piena attuazione degli accordi ex articolo 24, sottoscritti nel 2013, prevedeva anche il superamento dell'uso del lungo fiume come strada di servizio per i frantoi. Anche in questo caso, la proroga che abbiamo subito sposta l'orizzonte temporale di un obiettivo che all'inizio di questo mandato ritenevamo di poter conseguire entro la metà della legislatura o poco più, considerati i 6 mesi di ripristino dal termine precedente del 30 giugno 2022. Per poter incidere in modo sostanziale, questa amministrazione ha a disposizione solo la strada di una revisione sostanziale, appunto, dell'impianto degli accordi ex articolo 24 vigenti, un obiettivo che già avevamo in programmazione per la revisione delle opere compensative, ma che per considerare anche l'area del lungo fiume necessita di un'interlocuzione con gli attuatori e soprattutto di una riprogrammazione strategica di grande rilievo che richiede tempo per una valutazione approfondita. Quesito 8. Le buone parti del lungo fiume sono già fruibili e sono effettivamente fruite da un consistente numero di cittadini. L'obiettivo dell'amministrazione, lo ribadiamo, è creare un percorso continuo dal ponte di Spilamberto alla diga di Sant'Anna. Continueremo a perseguire questo obiettivo un passo per volta, fin tanto che ne saranno le condizioni. In queste settimane siamo al lavoro per la chiusura del piano di coordinamento dell'ex Polo 8, attraverso Selettiva Panaro, quello a sud, diciamo, località Seghizza, che andrà proprio in questa direzione, cioè valorizzare ancora di più la parte del lungo fiume a sud dell'abitato, sia con la realizzazione di un parcheggio di interscambio in fregio all'area recuperata di Cava Ranetta, sia con la definitiva sistemazione del percorso all'interno dell'ex Polo 8 e alla valorizzazione dell'area attorno al monumento a Gabriella degli Esposti. Chiusa questa parte, ci concentreremo sulle altre parti del lungo fiume, ma sempre con l'obiettivo di creare un percorso unico di fruizione naturalistica da nord a sud del nostro territorio, senza soluzione di continuità. Lascio la parola al gruppo per i giudizi sulla risposta.
Quindi, concludendo, possiamo mettere non più come interrogativo, ma come certezza che dovremmo attendere i tempi dei cavatori, no? Che sono partiti con i lavori nel 2016 e causa il Covid hanno ritardato fino al 2025. Certo, ci mancherebbe altro, fate pure, ci mancherebbe altro che si insinuasse qualcosa qua. Bene, loro hanno iniziato i lavori nel 2016, ma hanno bisogno fino al 2025 causa il Covid, ci mancherebbe. Quindi noi dovremmo aspettare i tempi dei cavatori causa il Covid per liberare il fiume da due frantoi. Questo ormai è una certezza, da quello che capisco. Tutto assolutamente legittimo, ci mancherebbe altro. Ora, quello che dico io è che comunque uno dei due frantoi, lo sappiamo benissimo, ormai anche qui sono comparsi parecchi articoli sui giornali in passato, non so se li leggevate, se tutti i componenti del Consiglio Comunale li leggevano, uno dei due frantoi doveva essere smantellato entro il 2012 ed erano già stati concessi centinaia di migliaia di metri cubi di ghiaia da scavare. L'obiettivo di questo piano dell'attività estrattiva qual era? Liberare il fiume dai frantoi, e per questo cosa è stato concesso al Polo 9? L'escavazione di ingenti quantità di ghiaia, è vero o non è vero? Punto. Quindi in più c'è un altro problemino, i frantoi lungo il fiume non ci possono stare, mi risulta, per il discorso del vincolo paesaggistico, è dal 94 che la provincia dice che vanno smantellati, quindi evidentemente lì non ci possono stare, non lo dico mica io, diceva la provincia, nel 94, andiamo avanti. Cosa preleva il frantoio? Come preleva l'acqua? Che acqua utilizza il frantoio di via Modenese per pulire la ghiaia? Lo sappiamo? A me risulta acqua di falda, a me risulta, poi se qualcuno mi vuole contraddire sono ben felice. Possono i frantoi prelevare acqua di falda, soprattutto quelli lungo il fiume? Quindi ci possono stare questi frantoi lungo il fiume? Uno di questi frantoi è chiuso, mi risulta, non fa più attività. Poi, se c'è questa clausola che non si può toccare nulla perché non c'è ancora venuto il frantoio, quindi dobbiamo aspettare che la ditta finisca di fare il suo frantoio, che mi sembra non abbia una gran fretta, insomma, così, poi vabbè, c'è stato il Covid, per l'amor di Dio, colpa del Covid. Noi dobbiamo aspettare quando sono stati concessi quantitativi di ghiaia, quando lì c'è un vincolo paesaggistico, insomma c'è un problema appunto legato appunto al paesaggio, poi non entriamo nel merito del discorso acqua. Non entro nel merito del discorso acqua. Quindi noi dobbiamo aspettare. Fino al 2025 ci scordiamo, perché c'è questa clausola di questi accordi, ma c'è anche tanto altro, che dicono che finché non c'è il frantoio non si possono, e se ci mettono altri 10 anni per motivi loro, non lo so, aspettiamo ancora. Quindi noi ne concludo stasera che fino al 2025 sicuramente non si possono, a meno che tu dici non cambiamo quei famosi accordi così vincolanti, nonostante tutti i quantitativi di ghiaia che hanno scavato e lavorato, quegli accordi così vincolanti che dicono che non si può toccare, non si possono toccare i frantoi, quello di Via Modenese, un frantoio veramente all'avanguardia, devo dire, non si possono toccare i frantoi, cioè fateci un giro, scusate, all'avanguardia. Allora, non si possono toccare in frantoio finché la granulata di Donino non ha finito il suo frantoio. Quando lo finisce? Noi ci continuiamo a tenere un fiume così. Cioè, io è nobile l'obiettivo, io l'ho sempre detto anche in tempi, ma anche 10 anni fa, ma guardate, è nobile l'obiettivo di liberare il fiume dai frantoi, ed era l'obiettivo di questo piano di attività estrattive. E per questo motivo non si poteva, non dico condividere, però insomma, l'obiettivo era nobile. Beh, però è andato a finire male. Perché? Perché c'è stato il Covid? Non lo so, evidentemente non è andata a finire così, perché l'obiettivo del piano di attività estrattive che è scaduto nel 2019 era questo, liberare i frantoi, liberare il fiume dai frantoi. Non ci siamo riusciti, perché? Perché c'è stato il Covid, la granulata di Donino ha avuto i suoi tempi, obiettivo fallito direi, a meno che io non scorgo, non percepisco una possibilità nella revisione da parte del Consiglio Comunale, perché mi sembra che approvò il Consiglio Comunale, di quegli accordi. Allora qui si apre una possibilità che ben venga, altrimenti quello che ho capito stasera, cos'è? Ci dovremmo rassegnare perché c'è questo accordo dei 6 mesi, finché non c'è il frantoio, quelli lì devono stare lì, nonostante tutto quello che è successo in questi anni, quello che è stato scavato, eccetera, eccetera. Io non sono d'accordo. No, la risposta è soddisfacente, ci mancherebbe altro, anzi è stata dettagliata. Però, allora, se si possono rivedere certi accordi, considerate che tanta ghiaia è stata scavata, che più di così il fiume, poi andiamo a vedere come è messo con questo frantoio, che questi due frantoi che rimangono, che ripeto, erano di urgente ricollocazione nel 94, quindi vediamo, insomma, se non si possono rivedere certi accordi.
Bene. Quello che ho cercato di delineare nella risposta è il perimetro legislativo e normativo, perché so che sembra bizzarro, ma anche l'amministrazione comunale si deve muovere all'interno della legalità e rispettare le norme, anche, come in questo caso, quando non le condivide. Su quello che è il merito dell'eventuale futuro accordo, credo che il Consiglio Comunale, che giustamente è competente per questo tipo di atti, si potrà esprimere se riusciremo a portare in Consiglio una revisione degli accordi. I consiglieri si esprimeranno sull'impianto di revisione, sulla bontà o non bontà dell'impianto che riusciremo a portare. Se esiste un'altra strada diversa per ottenere l'obiettivo all'interno della legalità e delle norme, ce la potete suggerire, noi ascoltiamo ed eseguiamo molto volentieri, perché l'abbiamo messo nel programma elettorale, il frantoio, lo spostamento dei due frantoi e liberare il lungo fiume era ed è uno dei nostri obiettivi, quindi se potete aiutarci in questo senso noi cogliamo qualsiasi aiuto che riuscite a darci.
Aiutiamoci in due.
Ci proviamo, però dobbiamo rispettare la legge, che è quello che ho cercato di definire nella risposta. E per questo...
Non ti ho detto che devi bloccare il frantoio, quindi...
No, quando dico solo che l'amministrazione ha subito questa norma, intendo semplicemente questo. Allora, procedo al punto successivo, che è il punto all'ordine del giorno numero 4. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto cantiere polo sportivo via Ghiarelli. Prego Tanoli.
Premesso che diversi cittadini ci hanno segnalato dei lavori con relativa presenza di mezzi pesanti e macchinari da escavazione all'interno del polo sportivo di via Ghiarelli, e a ridosso della sede autostradale, lavori presumibilmente riconducibili ad un cantiere. Tenuto conto che anche noi in data odierna abbiamo, in data odierna era il 28 febbraio, abbiamo effettuato un sopralluogo da cui abbiamo prodotto alcune fotografie che erano allegate all'interrogazione, dalle quali si evince anche un ingresso a zona di cantiere denominata mediante apposita segnaletica verticale ingresso cantiere 1, ingresso posto all'intersezione tra via Berlinguer e via Ghiarelle. Siamo quindi a richiedere di illustrare dettagliatamente qual è lo scopo di tale cantiere e la sua durata, dimostrare in sede di consiglio la relativa mappatura e fornircela, se è stato valutato l'impatto ambientale in termini di inquinamento da gas di scarico e polveri da escavazione, tenuto conto che si tratta di un'area già provata in tal senso dalla estrema vicinanza delle 8 corsie dell'autostrada a cui esso si andrebbero a sommare. Ricordiamo che detta area è adibita ad attività sportive anche ai bambini. Se si può escludere a priori che in futuro tale ingresso venga utilizzato anche per fare circolare i mezzi pesanti adibiti ai lavori di escavazione della nuova cava Ghiarella.
Allora, procedo con le risposte al quesito numero 1. Il cantiere adiacente al centro sportivo fa parte del cantiere appunto per la realizzazione della variante all'SP14, detta anche circonvallazione di San Cesario, il cui quadro completo di progetto comprende anche la realizzazione di 3 dune di protezione in fregio all'autostrada A1, di cui una lungo il tratto di via Berlinguer e una proprio all'interno del centro sportivo, con l'obiettivo di realizzare manufatti di protezione che, una volta piantumati alla sommità, costituiscono un'ulteriore protezione nei confronti dell'inquinamento atmosferico prodotto dall'autostrada. I tempi di tutto il cantiere della circonvallazione, compresa la realizzazione del nuovo cavalcavia sull'autostrada, sono stimati in circa 850 giorni di lavoro. Ovviamente si tratta delle tempistiche complessive e non di quelle relative alla duna all'interno del centro sportivo, i cui tempi non sono specificati, ma che, guardando lo stato dei lavori già abbastanza avanzati, è realistico stimare in qualche mese. Rispetto alla mappa, invece, noi non abbiamo una mappa di cantiere, l'unica cosa che abbiamo è una cosa di questo tipo, se è comprensibile per il Consiglio. Questo è l'accesso di cantiere che oggi è stato segnato, questa è la duna in fregio che vedete realizzata all'interno del centro sportivo sulla che vedete di larghezza maggiore, perché il basamento parte ovviamente da un piano campagna ribassato della cava e non da quello di via Berlinguer. L'area che vedete in arancione invece è posta dall'altra parte dell'autostrada, lato diciamo via San Bernardo, spero di aver preso il nome della via a memoria, è quello dove verrà sostanzialmente costruito il cavalcavia prima della posa sopra ai due basamenti dei lati opposti dell'autostrada. Questa è la cartografia che noi abbiamo. Il cantiere per il resto segue il tragitto della circonvallazione a sud nell'intersezione con via Principe Lamberto e a nord con l'intersezione di via Loda. Tutto quello che abbiamo a disposizione lo trasmettiamo volentieri. Quesito numero 3. L'impatto del cantiere sull'area del centro sportivo è limitata alla realizzazione della duna di protezione ambientale che dovrà offrire un'ulteriore dissuasione proprio nei confronti delle emissioni dell'autostrada. Ritengo pertanto che i lavori del cantiere in quella zona, che sono stimati in pochi mesi, siano di gran lunga compensati nel medio-lungo periodo dai benefici che la realizzazione di quest'opera di mitigazione ambientale produrrà per la stessa area del centro sportivo. Quesito numero 4. Come abbiamo più volte ribadito anche al Consiglio Comunale, considerato che la futura cava si trova all'esterno del nuovo tracciato, l'amministrazione comunale ha preteso che la convenzione per l'escavazione di cava Ghiarella fosse condizionata alla cessazione del cantiere, quindi all'uso della nuova SP14, evitando quindi in modo inequivocabile che l'area del centro sportivo fosse interessata dal passaggio dei mezzi. Passo la parola al consigliere Zanoli per il suo giudizio.
Sono soddisfatto della risposta.
Grazie consigliere, passo al punto all'ordine del giorno numero 5, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto nuovo centro riuso passamano, di nuovo Zanoli, prego.
Premesso che nella determinazione numero 549 del 30 novembre 2020 ha oggetto lavori di ampliamento ed adeguamento del centro intercomunale di riuso passamano, sito in via Modenese, presso la stazione ecologica La Graziosa, affidamento in carico professionale allo studio Prisma Ingegneria SRL per la progettazione definitiva esecutiva, sicurezza, direzione lavori, contabilità ed atti di collaudo. Tra le altre si legge: rilevato che la mancanza di determinati requisiti tecnici della struttura ha impedito al personale volontario dell'ARCI Solidarietà Castelfranca Emilia San Cesario di ottenere il rinnovo della copertura assicurativa necessaria allo svolgimento del loro servizio, con conseguente cessazione dell'attività a fine dicembre 2018. Considerato che nella determinazione numero 799 del 17/12/2021, non mi sentite?
No, sentiamo, però se non capisco male, il punto 5 era quella sul centro per riuso. È questa? Sta leggendo questa?
Sì.
Ah, chiedo scusa. Sì, sì. Dici pure, scusa
l'interruzione. No, no. Allora, considerato che nella determinazione numero 799 del 17/12/2021 ad oggetto lavori di ampliamento ed adeguamento del centro intercomunale di riuso passamano, sito in via Modenese, presso la stazione ecologica La Graziosa, approvazione della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, tra le altre si legge: considerato che i comuni di San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione all'ambiente e alla salute, intendono dare vita al progetto Emporio della Solidarietà per promuovere il riuso con finalità ambientali, educative, creative, ludiche e sociali degli oggetti di privati che sono inutilizzati, delle giacenze di magazzino non più commerciabili, degli scarti produttivi, in modo da prolungarne il ciclo vitale tramite la pratica del recupero e successivo riutilizzo, così da perseguire i principi di un'economia sostenibile e circolare, tenuto conto che tale importante e virtuoso servizio è precluso alla cittadinanza da oltre 3 anni. In data 7 marzo 2022 ho inviato al caposettore Eugenio Abate una mail contenente una specifica richiesta di aggiornamenti relativi all'inaugurazione della nuova struttura, ma lo stesso ha sostanzialmente risposto di non avere notizie in merito. Visto che noi riteniamo quantomeno singolare che il 7 marzo 2022 il caposettore Abate risponde di non avere notizie su tale inaugurazione, siamo quindi a richiedere di avere un aggiornamento generale in merito al completamento della struttura e alla relativa inaugurazione del centro intercomunale di riuso passamano, di illustrare i costi relativi all'intera messa in pratica del progetto, specificando da chi e in che misura siano stati o verranno sostenuti, che ci vengano spiegate nel dettaglio linee guida e caratteristiche principali della nuova gestione, se si è già stabilito a chi verrà affidata la gestione.
Grazie consigliere, mi scuso per l'interruzione, lascio la parola all'assessore Pancaldi per la risposta.
Grazie della parola. Allora, risposta numero 1. La struttura è stata ultimata in data 28/10/2021. La contabilità è stata chiusa e saldata in data 17/12/2021. Il prossimo passaggio sarà l'affidamento della gestione della struttura ad un'associazione tramite un bando pubblico. Tale passaggio deriva da 3 principali necessità. A. Regolamentare orari e modalità d'accesso da parte dei volontari dell'associazione. B. Definire le coperture assicurative dei volontari, visto il potenziale lavoro manuale che potrebbe essere necessario, ad esempio pulizia del deposito, movimentazione di oggetti di un certo peso, riqualificazione di determinati materiali. Necessità C. Avere un interlocutore con una massa critica tale da poter ottemperare alle leggi regionali in materia di centri del riuso, quindi software gestionali, inventari informatizzato, organigramma, regolamentazioni in materia di reclutamento del personale e così via. Dato che gli uffici del Comune di San Cesario si sono occupati della progettazione, partecipazione al bando di Atarsi e direzione lavori per la costruzione della nuova struttura anche per conto del Comune di Castelfranco Emilia, questa amministrazione auspica che sia il Comune di Castelfranco stesso ad occuparsi della gestione del bando per l'affidamento della gestione del centro del riuso. A tal fine c'è già stato un incontro tra gli assessori dei due comuni per procedere in tal senso. Vista la suddetta situazione, al momento non è ancora prevista una inaugurazione. Secondo, relativo ai costi, l'ampliamento e adeguamento del centro del riuso ha comportato un costo complessivo di €94.000 così finanziati, €63.525 a carico di Atarsir, €15.237,50 a carico del Comune di Castelfranco Emilia, €15.237,50 a carico del Comune di San Cesario sul Panaro. Terzo punto, sulle linee guida. Le linee guida per la nuova gestione saranno indicate nel bando, al momento non sono ancora state formalizzate e sono oggetto di riflessioni. Quarto punto, se si è stabilito a chi verrà affidata la gestione verrà affidata con un bando pubblico. Lascio la parola al
assessore, ridò la parola al consigliere Zanoli. Prego.
Sono soddisfatto della risposta.
Consigliere, passo al punto all'ordine del giorno numero 6, che è l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Rinascita Locale ad oggetto modifica convenzione polisportiva. Prego.
Premesso che nella determinazione numero 99 del 6 marzo 2022 ad oggetto convenzione per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale siti nella frazione di Sant'Anna e in via Ghiarelle deroga all'articolo 17 garanzie, tra le altre si legge: dato atto che l'associazione ASD Atletico SPM Calcio, tramite la società Vittoria Assicurazione SPA, cui si è rivolta per la stipula delle polizze assicurative, richiede con propria mail del 17/2/2022 una deroga all'articolo 17 della convenzione stipulata con il Comune, nel punto in cui recita: in caso di grave insolvenza e immotivata inadempienza e o di eventuali danni arrecati agli impianti sportivi comunali senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione a tutela del patrimonio comunale, il Comune avrà diritto di avvalersi di tale garanzia fideiussoria per incamerare eventuali somme dovute fino alla concorrenza di ogni suo credito, chiedendo di togliere la frase e o di eventuali danni arrecati agli impianti sportivi comunali. Considerato che nella parte dispositiva della determinazione al punto 1 si legge di derogare all'articolo 17 della convenzione tra il Comune di San Cesario sul Panaro e ASD Atletico SPM Calcio per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale siti nella frazione di Sant'Anna in via Ghiarelle, nel punto in cui recita: in caso di grave insolvenza e immotivata inadempienza e o di eventuali danni arrecati agli impianti sportivi comunali, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salvo ogni altra azione a tutela del patrimonio comunale, il Comune avrà diritto di avvalersi di tale garanzia fideiussoria per incamerare eventuali somme dovute fino alla concorrenza di ogni suo credito, togliendo la frase e o di eventuali danni arrecati agli impianti sportivi comunali. Siamo quindi a richiedere per quale motivo in prima stesura della convenzione era stata inserita la frase e o di eventuali danni arrecati agli impianti sportivi comunali. Per quali motivi l'amministrazione ha deciso di accettare la richiesta di modifica della convenzione da parte del gestore ASD Atletico SPM Calcio? Se a seguito di tale modifica per il Comune potrebbero verificarsi aggravi di spese inizialmente non previste nel caso specificato di quale possibile entità.
Grazie, procedo con la risposta. Allora, quesito 1. L'inserimento nell'articolo 17 della convenzione della specifica, aperte virgolette, e o di eventuali danni arrecati agli impianti sportivi comunali, chiuse virgolette, è stato fatto per concretizzare una possibilità di garanzia ulteriore, oltre alla polizza RCT specifica, perché dà possibilità all'ente di rivalersi sulla cauzione definitiva anche per danni arrecati agli impianti sportivi comunali, oltre che ai casi di insolvenza e immotivata inadempienza del gestore. 2. L'amministrazione ha accettato la richiesta di modifica della convenzione da parte del gestore, togliendo dall'articolo 17 della convenzione la dicitura che ho citato prima, quella e o di eventuali danni arrecati agli impianti sportivi comunali, stante la rappresentata difficoltà dei soggetti terzi garantiti a fornire questo tipo di garanzia con riguardo alla situazione concreta degli impianti sportivi in gestione, difficoltà che riguardava sia tempi di stipula sia i costi della stipula della polizza. 3. Il broker incaricato dal nostro comune ha attestato la possibilità di variare l'articolo della convenzione togliendo dall'articolo 17 della convenzione la dicitura aperte virgolette e o di eventuali danni arrecati agli impianti sportivi comunali, in quanto i danni arrecati agli impianti sportivi comunali vengono garantiti da altre polizze assicurative e già prodotte, come la polizza RCT e polizza incendio. Per effetto della deroga non sono previste ulteriori spese a carico dell'ente per i danni che possono essere arrecati agli impianti sportivi, che sarebbero coperti appunto dall'attivazione della polizza RCT o della polizza incendio, invece che della cauzione definitiva. Ripasso la parola al consigliere. Prego.
No, volevo solo chiedere un attimo un chiarimento. Quindi in pratica se detto in soldoni, se, perché un po' mi sfugge, se vengono arrecati dei danni agli impianti sportivi comunali, non ho capito chi è che paga e chi è che... non ho capito, praticamente non li paga più l'assicurazione della polisportiva, ma li paga?
No, li paga sempre l'assicurazione della polisportiva per l'attivazione delle polizze che sono obbligatorie per convenzione, RCT e incendio. Quindi in caso di danno la polisportiva convenzionata paga attraverso le proprie polizze. La parte inserita era una parte che prevedeva la possibilità di rivalersi sulla polisportiva, oltre che con le polizze che ho citato, anche sulla cauzione depositata, e questo avrebbe comportato un'aggiunta ulteriore, ma con dei costi per i quali il gestore ci ha chiesto di sostanzialmente di togliere questa specifica. Sentito il broker, abbiamo acconsentito a questo perché non si traduceva in una venir meno di garanzie per il comune. Posso procedere all'ultimo punto all'ordine del giorno, punto numero 7. È la mozione presentata dal gruppo consigliare Viva San Cesario Centrodestra, ad oggetto mozione di condanna all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ribadendo i valori di pace e di solidarietà tra i popoli come principi fondanti del nostro modo di pensare e di vivere, sollecitando il governo affinché ogni sforzo diplomatico venga posto in essere per promuovere e facilitare la cessazione delle ostilità. Lascio la parola al consigliere Rosi per la relazione dell'atto.
Sì, io ho presentato questa mozione pensando che fosse opportuno un passaggio in Consiglio Comunale per una valutazione politica, visto purtroppo questi tragici fatti che stanno succedendo. Premetto che una mozione analoga è già stata discussa nel Comune di Modena, analoga, ma questa è completamente diversa, perché ho cercato di togliere tutti quei riferimenti, quelle parole che avrebbe potuto urtare alcune sensibilità, sfrondandola, ma semplicemente per raggiungere un obiettivo, un voto comune, visto che è una cosa che purtroppo ci coinvolge tutti i giorni. Premesso che il conflitto russo-ucraino rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia recente dell'Europa, causa invasione, bombardamento e distruzioni nelle principali città ucraine, che hanno lasciato la popolazione senza acqua, elettricità, riscaldamento, continue sofferenze e perdite umane, anche con violazioni di cessate il fuoco e in spregio dei principi del diritto internazionale, che invece prevedono relazioni amichevole e cooperazione tra Stati affinché si astengano nelle loro relazioni internazionali da ricorso alla minaccia o all'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di uno Stato o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. Considerato che è indispensabile intervenire in termini di cooperazione internazionale per scongiurare una catastrofe umanitaria causata da un conflitto assurdo, le cui immagini sconvolgenti ci arrivano quotidianamente con crudo realismo attraverso i media. Considerato l'articolo 11 della Costituzione italiana, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Considerato che il governo italiano ha condannato con assoluta fermezza l'aggressione russa all'Ucraina, inaccettabile e ingiustificata, e tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento hanno espresso analoga condanna alla stregua dell'Unione Europea, del G7, della NATO e di tutti i loro Stati membri. Richiamando le parole di Papa Francesco, ogni guerra in realtà si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza iscritto nella vocazione della famiglia umana. La pace è un bene prezioso, oggetto della nostra speranza, al quale aspira tutta l'umanità. La speranza è la virtù che ci mette in cammino, ci dà le ali per andare avanti, perfino quando gli ostacoli sembrano insormontabili. La nostra comunità umana porta nella memoria e nella carne i segni delle guerre e dei conflitti che si sono succeduti con crescente capacità distruttiva e che non cessano di colpire specialmente i più poveri e i più deboli. Anche intere nazioni stentano a liberarsi dalle catene dello sfruttamento e della corruzione che alimentano odio e violenze. Ancora oggi a tanti uomini e donne, a bambini e anziani sono negate la dignità, l'integrità fisica, la libertà, comprese quelle religiose, la solidarietà comunitaria, la speranza del futuro. Tante vittime innocenti si trovano a portare su di sé lo strazio dell'umiliazione, dell'esclusione, del lutto e dell'ingiustizia, se non addirittura i traumi derivanti dall'accanimento sistematico contro il loro popolo e i loro cari. Le terribili prove dei conflitti civili e di quelli internazionali, aggravate spesso da violenze prive di ogni pietà, segnano a lungo il corpo e l'anima dell'umanità. Ogni guerra in realtà si rivela un fratricidio che distrugge lo stesso progetto di fratellanza iscritto nella vocazione della famiglia umana. Impegniamo, sino che giunta, a condannare l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che intende sottomettere uno Stato sovrano, rifiutando ogni tentativo di intesa negoziale al punto da minacciare la pace e la stabilità dell'Europa. A condannare qualsiasi atto di guerra e ogni violazione del diritto internazionale. Ad esprimere solidarietà ai civili costretti ad abbandonare ogni loro avere e solidarietà a tutti coloro che stanno subendo in maniera diretta le ripercussioni del conflitto. A chiedere al governo italiano di persistere con ogni sforzo diplomatico a intraprendere le misure necessarie all'interno della comunità internazionale per una immediata tregua umanitaria che garantisca corridoi di soccorsi per mettere in salvo chiunque voglia farla e lavorando comunque affinché l'invasione sia fermata con l'obiettivo ultimo di arrivare ad un accordo di pace. I corridoi, quando ho presentato questo, i corridoi non erano ancora iniziati. A promuovere una rete di solidarietà, accoglienza e sostegno verso i civili colpiti dalla guerra, eventualmente anche attraverso una mobilitazione pubblica per la pace e la garanzia dei diritti umani, congiuntamente a tutte le entità, istituzioni e associazioni locali che vorranno unirsi, comprese le famiglie ucraine già residenti e le scuole di ogni ordine e grado, a sostenere le iniziative finalizzate all'indipendenza energetica del nostro paese e l'accesso a nuovi mercati, al momento in sostituzione di quello russo. Ho finito, grazie.
Grazie consigliere. Io prima di aprire il dibattito ci tenevo a fare una informativa rispetto a quella che è un po' la situazione, a inquadrare con alcuni elementi che credo possano essere utili alla discussione dei consiglieri, quindi ho preparato un testo che poi lascio ovviamente allegato agli atti del Consiglio. Ne do lettura. Allora, la mozione presentata ci offre l'opportunità di formulare qualche riflessione sul conflitto in atto e più in generale sul contesto globale, ormai da tempo caratterizzato da un'instabilità tale da influenzare in modo diretto anche le nostre attività quotidiane. Mi offre anche l'occasione di rappresentare al Consiglio Comunale e ai cittadini in ascolto quanto messo in campo fino ad oggi per fronteggiare le conseguenze umanitarie di questo conflitto, che stanno coinvolgendo anche i nostri territori. Prima di formulare quindi qualche riflessione generale, mi soffermo proprio su questo resoconto. Come amministrazione comunale, il nostro obiettivo è stato, fin dai primi giorni dell'invasione da parte della Russia, quello di fare la nostra parte per attenuare quanto possibile gli effetti negativi per la popolazione ucraina. L'invio di aiuti alle popolazioni ancora abitanti le zone di guerra si è rivelato fin da subito abbastanza complicato e privo di certezze tali da giustificare, a mio avviso, una mobilitazione della comunità. Alcuni canali sono stati attivati da grandi associazioni internazionali o enti religiosi con contatti in zona, ma non sono state fornite agli enti locali indicazioni puntuali su corridoi umanitari o altre iniziative per i territori di guerra. Fin da subito, invece, è parso chiaro che l'esigenza primaria sarebbe stata l'accoglienza del grande afflusso di profughi che hanno prontamente lasciato le zone di guerra per riparare dove possibile. Molti nei territori limitrofi oltre confine, molti altri presso parenti, familiari e conoscenti che avevano lasciato in precedenza il paese. Anche San Cesario, quindi, come in altre zone della nostra regione, è iniziato l'afflusso dei profughi di guerra riparati presso cittadini ucraini già stanziati in precedenza nel nostro comune. Per avere un'idea più precisa della potenziale ricettività della comunità locale ucraina, ci siamo quindi in primo luogo attivati per conoscere i numeri dei residenti. I cittadini ucraini residenti a San Cesario, prima, nei giorni dello scoppio della guerra, erano 59, distribuiti su 48 nuclei familiari diversi, sia per effetto di alcuni matrimoni misti, sia per un numero comunque consistente di persone inserite in nuclei familiari per l'assistenza agli anziani. Il coordinamento delle attività di sostegno ai rifugiati sono state appunto coordinate su più livelli. Il primo livello fa capo alla prefettura come emanazione diretta dello Stato sui nostri territori. Attraverso la prefettura si è dato vita al protocollo accoglienza condiviso da tutti gli enti locali, nonché all'attivazione degli alloggi CAS, il cui iter è ancora in corso di definizione. Questo percorso è particolarmente importante perché mira a dare alloggio e sostegno in modo codificato e duraturo, con risorse statali, in modo meno improvvisato rispetto all'accoglienza domestica di primo arrivo. Si tratta di un percorso che offre anche più garanzie ai cittadini che mettono a disposizione il proprio alloggio per l'accoglienza. Consentitemi un inciso. Approfitto di questa informativa al Consiglio Comunale per ringraziare tutti i cittadini che in queste settimane mi hanno contattato per offrire aiuti di qualsiasi tipo, compresa la disponibilità di case e alloggi, anche con soluzioni improvvisate. Ancora una volta la nostra comunità si mostra per quello che è: sensibile, solidale e inclusiva. Le attività di sostegno e aiuto alimenti, abbigliamento e materiale vario sono state attivate grazie al supporto del volontariato locale e delle associazioni già attive in campo sociale. Dato che al momento non sono stati manifestati bisogni di ampia portata, si è preferito attivare una raccolta virtuale, l'abbiamo definita così, fra i cittadini disponibili a donare attraverso un modulo diffuso online sui canali del Comune che ci mettesse nelle condizioni di conoscere cosa poter avere a disposizione da cui attingere al momento del bisogno. Sempre con il volontariato locale, sulla falsa riga di quanto già fatto con il terremoto del 2012, si è proceduto all'apertura di un conto corrente dedicato per procedere nei prossimi giorni anche alla raccolta di aiuti economici per i rifugiati o per l'acquisto di beni che non è possibile raccogliere attraverso le donazioni. Non possiamo sapere quanto durerà il conflitto e di conseguenza quanti rifugiati dovremo sostenere in futuro. Mi auguro ovviamente che il tutto termini il più in fretta possibile, soprattutto per queste persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case e spesso i propri affetti. In ogni caso, comunque, la rete di solidarietà locale è pronta a fare la propria parte. Continuerà ovviamente anche il coordinamento della Prefettura, così come il prezioso lavoro dei servizi sociali dell'Unione del Sorbara, che oggi stanno gestendo tutte le situazioni per i 6 comuni dell'Unione. Qualche numero. Ad oggi i cittadini arrivati presso contatti di San Cesario e collocati sul territorio sono 10, suddivisi in 5 nuclei familiari diversi. 3 nuclei sono ospitati presso i contatti familiari, mentre 2 sono stati temporaneamente collocati in strutture dei servizi sociali in attesa del collocamento presso gli alloggi che saranno identificati dal percorso ufficiale. Al momento non si segnalano criticità o bisogni particolari. Un ultimo elemento importante. Circa il 50% dei rifugiati ucraini arrivati sul territorio dell'Unione del Sorbara sono minori. Per tutti si sta procedendo alla definizione di un protocollo di inserimento scolastico. Al momento a San Cesario non ci sono ancora richieste di un inserimento, ma abbiamo già verificato con l'istituto comprensivo la possibilità di procedere in tal senso e confermo la nostra disponibilità come comune a farci carico delle spese per i servizi parascolastici. Su questo un aggiornamento extra testo, ha iniziato stamattina la frequenza scolastica, ancorché ridotta, un primo cittadino di nazionalità ucraina non è annoverato nel conteggio ufficiale perché è un cittadino venuto, arrivato pochi giorni prima dello scoppio della guerra. Non chiedetemi per quale ragione, con quale motivazione è venuto prima, però non è formalmente tra quelli. Cambia poco, nel senso che è stato comunque ovviamente e doverosamente attivato il percorso di inserimento scolastico. Scusate, ma quando avevo scritto il testo non avevo ancora questa informazione. Chiusa la sintesi sullo stato delle procedure di accoglienza, che spero i consiglieri abbiano apprezzato, ci tengo a formulare qualche considerazione personale. Con riferimento anche a quanto espresso nella mozione, personalmente ritengo che la condanna dell'invasione e della guerra perpetrata ai danni dell'Ucraina sia inevitabile e necessaria, così come di qualsiasi altra forma di violenza, atto di guerra o similare. Questo anche, o soprattutto, al netto dei soliti distinguo che non sono mancati nemmeno nel dibattito pubblico di questi giorni. Per quanto attiene alle manifestazioni di condanna, come amministrazione abbiamo preferito non organizzare un momento ufficiale, come invece fatto in altri contesti a noi vicini, sia per dare risalto a quanto già organizzato dalla scuola, sia perché abbiamo preferito concentrarci sull'organizzazione degli aiuti, che ci sembra essere un'attività più utile e concreta. Concludo sul tema energetico. Mi astengo dal fare un trattato di politica energetica, sia perché non è il contesto, sia soprattutto perché non ne ho le competenze. Da amministratore del territorio non posso però non esprimere grande preoccupazione per lo scenario delle ultime settimane. I rincari dell'energia hanno di fatto arrestato una ripresa che faceva ben sperare dopo la pandemia e che pone invece oggi diversi problemi, dalla tenuta del sistema economico a quello sociale, con tante realtà familiari in ulteriori difficoltà ai quali i comuni saranno chiamati a far fronte, pur essendo essi stessi schiacciati dal tema dei rincari. Il mio augurio è che si colga l'occasione per un reale cambio di paradigma dal punto di vista energetico, che non si guardi alla geopolitica, cioè da dove proviene il gas, ma che si guardi al futuro, avviando finalmente, anche nei fatti, quella transizione energetica tanto invocata, che oggi, grazie anche alle risorse del PNRR, potrebbe finalmente trovare una prima messa a terra. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ai consiglieri per il dibattito sul testo. Vedo Formentini e chiedo agli altri intanto di manifestarmi le richieste. Poi Fabio, prego.
Mi sentite?
Prego Formentini, benissimo.
Allora, innanzitutto voglio ringraziare il sindaco perché ci ha aggiornato puntualmente su una situazione che è in costante e rapida evoluzione. Voglio ringraziare, anche come ha già fatto lui, i cittadini che si sono offerti, hanno già da subito per offrire gli aiuti. E naturalmente voglio anche ringraziare Luciano perché ovviamente ha presentato una mozione che ovviamente, dico in modo cristallino, non può che essere approvata. Io parlo sia a livello personale in questo momento, ma anche a livello di capogruppo. Allora, la mozione che ha presentato Luciano è, diciamo, raccoglie un po' la summa e direi che quasi non ci sarebbe altro da aggiungere. L'unico punto, ma non voglio far polemica, l'unico punto su cui vorrei ricordare a Luciano che mi piacerebbe che queste parole che lui ha scritto, che sono belle, citando anche il Papa che si è espresso già anche negli ultimi giorni a favore, in modo incondizionato, a favore della pace, vorrei che lo citasse per la miriade di tutti i conflitti che a livello mondiale attanagliano il nostro pianeta. Non per ultimo, per esempio, quello della Siria, che è quello forse che a livello più cronologico è più vicino a noi. Ma ripeto, non voglio fare polemiche. Io abbraccio quello che lui ha detto, il contenuto della mozione, che è completamente condivisibile. Vorrei fare però alcune considerazioni in merito al discorso della guerra e del conflitto ucraino, russo-ucraino. Questo lo faccio perché negli ultimi giorni, a parte voglio dire, l'impeto con cui ovviamente tutti noi abbiamo sostenuto l'Ucraina e tutto quello che sta subendo in modo del tutto incondizionato, col passare del tempo, diciamo così, si sono raffreddati un po' gli animi e la gente ha cominciato un po' più a usare la testa per, diciamo così, percorrere una serie di analisi nell'ambito del conflitto che in questo caso, capisco le preoccupazioni di Luciano, prima di tutti gli altri conflitti, perché è più vicino all'Europa. Allora, una cosa che mi ha fatto pensare proprio stamattina mentre ascoltavo Radio 3 è che curiosamente i militari che spesso intervistano, in questo caso era il generale Tricarico nel servizio di Radio 3, e sono i primi a esprimere la loro più seria preoccupazione. Questo perché? Perché evidentemente i militari hanno, diciamo così, una conoscenza molto specifica sia sugli armamenti, sia sulle tattiche e sia su quello che possono essere gli scenari che vengono coinvolti in un conflitto. Quindi io prendo, diciamo così, ad esempio la loro preoccupazione e vorrei anche descrivere che diciamo così, a questo si collegano, diciamo così, tutte le sfaccettature più sottili che possono riguardare l'ambito della guerra. Mi vengono in mente che ultimamente, diciamo così, l'Ucraina ha chiesto più volte l'invio di armamenti via via sempre più sofisticati. Il generale faceva riferimento dicendo che finché si tratta ovviamente di inviare degli aiuti anche di tipo militare, se sono di tipo tradizionale, convenzionale, di tipo diciamo così semplice all'uso, che tale da non richiedere competenze specifiche, possono essere inviati, ma laddove hanno bisogno di specifiche diciamo così conoscenze, non si possono per ovvi limiti dei trattati inviare il personale che gestisce e riesce a configurare e a gestire determinate armi. Un'altra cosa un'altra considerazione a cui avevo pensato è che si è parlato spesso, ho visto, ho sentito le varie persone che si sono, diciamo così, assiepate o da una parte o dell'altra a favore del riarmo. Io credo che qua l'indicazione qui di nuovo del Papa sia fondamentale, riguardo alle ultime dichiarazioni che fece, che ha fatto la settimana scorsa riguardo all'aumento delle spese militari. Noi dobbiamo il contrario, non dobbiamo assolutamente cadere in questo circolo vizioso, perché se noi andiamo a prendere in esame quello che è stata l'escalation all'indomani della nascita della Guerra Fredda, noi capiamo che la progressivo riarmo fa sì che tutto quanto, diciamo così, le varie fazioni vadano ad armarsi fino ai denti, e questo può creare ancora di più degli equilibri sempre più delicati e sempre più pericolosi. E poi un'altra cosa che mi è venuta in mente, un altro aspetto importante, è quello legato a quello che sta avvenendo adesso, cioè noi in questo momento noi abbiamo le varie fazioni che cercano un accordo. Il problema è che non trovano un accordo, non c'è un cessate il fuoco, però dobbiamo anche prendere in considerazione che le persone stanno morendo. Allora io mi chiedo, dal punto di vista della politica, del confronto tra i vari stati, cosa dobbiamo aspettare? Più tempo aspettiamo e più la gente muore, al di là dell'armamento, al di là dell'armare una fazione contro l'altra, perché chi ci rimette è sempre solo esclusivamente la povera gente, che continuerà a morire, perché noi vediamo che continuamente muoiono sul terreno principalmente ucraini, ma anche dei russi ovviamente, però muore della povera gente inviata lì apposta. L'ultima cosa, poi vi lascio parlare gli altri. Fino adesso, dalla nascita dell'uomo, diciamo così, fino ad arrivare ad oggi, fino ad arrivare al conflitto di Hiroshima, noi abbiamo assistito a una guerra che erano più o meno convenzionali. C'era sempre un piano B, nel senso che le guerre avevano una nascita, un'evoluzione e è un accordo che poteva essere più o meno lontano, ma però c'era sempre un accordo. Dalla nascita degli armamenti di tipo nucleare dobbiamo ricordarci che non c'è un piano B, cioè una volta che il tutto va a finire nell'ambito dell'armamento nucleare, il nostro pianeta è distrutto. Non c'è una possibilità in cui qualcuno dovrà vincere, non c'è nessuno che vincerà. Vincerà semplicemente forse gli organismi monocellulari, poco altro. Quindi ci sarà solamente al primo posto la fine dell'umanità. Quindi io di nuovo concludo dicendo che approviamo sicuramente la mozione, che ringrazio ancora Luciano che ha presentato, e concludo. Grazie.
Formentini, la parola al vice sindaco Cristina Fabri.
Dunque, per prima cosa, l'ha già detto Roberto, ma mi sentite? Sì. Desidero anch'io ringraziare Luciano per aver presentato questa mozione. Siamo di fronte ad una guerra di invasione di uno Stato sovrano libero e democratico, di cui conosciamo l'inizio, ma non conosciamo quando e soprattutto come finirà. E siamo nel cuore dell'Europa, ma una cosa la sappiamo secondo me per certo, che qualunque sia l'esito della guerra, l'assetto geopolitico mondiale cambierà. In questo contesto, la politica tutta ha il dovere di interrogarsi e di esprimersi in tutte le sedi istituzionali, e il Consiglio Comunale è una di queste, per riportare la diplomazia e la politica al centro della scena che ora è occupata dal fragore delle armi. Ho pensato a lungo, visto che tanti pensieri in questo mese mi hanno ovviamente attraversato la mente su questo tema, su come articolare la mia riflessione anche per non essere dispersiva. E ho pensato di partire prima di tutto da qual è la percezione o comunque quello che io so della guerra per una persona come me che è nata negli anni 60, comunque che è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le due grandi guerre del Novecento sono arrivate alla mia generazione dai racconti dei genitori e dei nonni che le avevano vissute e ovviamente dai libri di storia. Poi negli anni 90, credo ve lo ricorderete tutti, È scoppiata la guerra di Bosnia, seguita da quella del Kosovo, geograficamente vicinissima all'Italia. Dopo la fine di quella guerra, sono andata con una delegazione a Sarajevo, ospite del comando militare italiano che, ricorderete, era coinvolto in un'operazione di peacekeeping per la stabilizzazione del Kosovo. E durante quella breve visita ho realizzato tre cose concretamente dalla mia esperienza. La prima è che la guerra vuol dire distruzione. Ho visto con i miei occhi gli edifici ridotti in macerie dalle bombe. Guerra vuol dire, soprattutto nelle guerre, parlo di quelle che sono dal Novecento in avanti, vuol dire prima di tutto morte dei civili. Ho un ricordo vivissimo che volevo condividere con voi di quella che era la via principale di Sarajevo, la via più elegante, su cui i palazzi, le facciate dei palazzi un po' distrutti, eccetera, ma soprattutto portavano i segni dei colpi dei cecchini che sparavano ai civili che si mettevano in fila per andare a prendere il pane durante l'assedio di Sarajevo. Guerra poi vuol dire odio, che continua almeno per una generazione, ad essere generosi. Le persone, sia serbe che bosniache, che ho incontrato nel corso di quella mia breve visita, mi hanno testimoniato questo fatto. La città di Sarajevo era famosa per la sua cultura multietnica e interreligiosa. Dopo la guerra era morta nella suddivisione dei vari quartieri per etnie, impedendo di fatto la contaminazione culturale. Praticamente un bosniaco che abitava in un quartiere non poteva andare in un quartiere serbo e viceversa. Ma veniamo noi. Quando la mattina del 24 febbraio di quest'anno ho sentito alla radio dell'inizio dei bombardamenti russi, ero sconcertata perché appartenevo a quella schiera di persone che erano convinte che l'interconnessione che la Russia aveva nelle maglie dell'economia globale ed europea non avrebbe reso conveniente un conflitto bellico. E sbagliavo clamorosamente, perché guardavo il problema con gli occhi ed il modo di pensare di un europeo che vive in uno Stato democratico in cui l'opinione pubblica ha un valore, così come i bisogni di noi cittadini. Il modello autarchico di Putin persegue invece un progetto diverso, un progetto imperiale in cui il benessere e la volontà del popolo russo non sono centrali. Fin dai primi giorni della guerra è stato chiaro, a mio avviso, che il presidente Putin era in guerra non solo contro l'Ucraina, ma soprattutto contro i modelli di democrazia e di libertà in cui viviamo noi. Questo attacco alla democrazia occidentale, nata dalla guerra al nazifascismo, è un fatto gravissimo, a cui fortunatamente tutto il mondo occidentale, che si riconosce in questi valori, sta reagendo in maniera compatta. Per evitare pericolose escalation militari di allargamento del conflitto, si è scelto la via delle sanzioni economiche e della diplomazia, ma la guerra non accenna a fermarsi. In questo quadro, e vado verso la conclusione, mi sono domandata che cosa si poteva concretamente fare nella nostra piccola comunità. Due cose. La prima, secondo me, la stiamo facendo stasera: condannare nelle sedi politiche ed istituzionali la guerra di invasione di uno Stato sovrano, come dico, stiamo facendo ora. Accogliere, ne ha parlato diffusamente il sindaco prima, ed aiutare i profughi di guerra ucraini che stanno arrivando sul nostro territorio. Questa amministrazione, vi è stato già ampiamente spiegato dal sindaco, e la prefettura ha preparato una rete di assistenza. Posso già dire, dagli inizi, come ha già detto il sindaco, che la risposta solidale della nostra comunità è di grande generosità e partecipazione. Come avrete capito nelle mie riflessioni, il mio voto non può che essere favorevole alla mozione in discussione. Grazie.
Grazie, vice sindaco. Altri che desiderano intervenire? Chi dà parola? Consigliere Rosi, prego.
Io volevo fare una precisazione, proprio citando le parole del Papa, che non si riferiscono direttamente a questo conflitto, ma al conflitto in genere. Quindi, se vedete, io non ho mai citato il nome di Putin, non l'ho mai scritto. Non è che voglio cadere, per non cadere nell'errore che ha fatto il Presidente degli Stati Uniti, perché in questo momento bisogna avere dei nervi saldi e cercare di salvare il salvabile. Rispondendo a quello che ha detto Roberto, al secondo punto c'è scritto a condannare qualsiasi atto di guerra e ogni violazione del diritto internazionale. Quindi tutte le guerre ci stanno dentro qua, quindi non è specifico per quello, tanto, ma è una precisazione poco. Io volevo un mio personale ricordo, è quando ero giovane, diciamo, io ricordo le sfilate che sono state fatte per la guerra del Vietnam. Mi è rimasto visivamente, adolescente, quella sfilata con le fiaccole al grido, i vari gridi che mi hanno fatto. Ricordo, cioè, sono atti esteriori, e riprendo le parole del sindaco che sono state estremamente esaudienti, ma io dico, ho visto. La gente per essere coinvolta ha bisogno anche di vedere, di avere un messaggio che gli rimane, un giovane, un ragazzo ha bisogno di vedere qualcosa che gli rimane. Quindi io da ragazzo mi ricordo queste sfilate, mi ricordo, mettiamo, il Carnevale di San Cesario fece un gesto quando scoppiò la guerra in Iraq e disse noi non continuiamo, noi blocchiamo il Carnevale in segno di disaccordo e quindi mi ricordo. Andò sui giornali e venne scritto questo. Quando c'è stata la guerra in Bosnia, nel Kosovo, io ricordo una serata in centro, nella piazza del paese, in cui intervennero le autorità, ci fu Don Fabrizio, ci furono dei messaggi di pace, delle letture, quindi anche quei ragazzi piccoli, quei bambini che c'erano allora, ricorderanno, sarà rimasto a loro questo messaggio, come è rimasto ai ragazzi delle scuole di San Cesario. Io ho visto il filmato, ho visto le foto, però uno che non ha il bambino che va a scuola, una persona che non ha il bambino che va a scuola, che non va su Facebook, potrebbe aver perso questo. Come vedo altre iniziative, ad esempio la farmacia, vedo che sta raccogliendo medicinali. E da portare via. Il sindaco ci ha detto tante iniziative che si stanno svolgendo, quindi il mio era un suggerimento, poi è corretto tutto quello che volete fare. E se abbiamo la possibilità di fare qualcosa di visivo che resti, perché questa qua è una cosa terribile che nessuno si aspettava, che non sappiamo come andrà a finire. Con i giorni ci sono, la parola atomica aleggia sempre su tutto. Quindi io dicevo, pensavo che al di là delle parole del Papa, al di là di quello che possiamo decidere, al di là di tutto, anche riuscire a coordinare un qualcosa che resti nella memoria collettiva, perché in quell'occasione le persone che sono in piazza, che vengono, sanno che ci sono 60 famiglie già presenti, che ne arriveranno tot. Mi dispiace, cioè, per me è stato orrendo sentire in televisione oggi quell'albergatore di Rimini. E siamo in Emilia Romagna, che ha mandato via quelle famiglie che aveva accolto, perché erano già 2, 3, 4 giorni che ero lì, non si muove il paese, quindi li ha fatti sloggiare. Ecco, però in Emilia una cosa di questo tipo qua purtroppo non è assolutamente bella. Però avere un messaggio visivo, secondo me, sarebbe importante perché è una testimonianza che ci resta, perché una cosa di questa levatura, di questa importanza, è nella sua tragicità, è fondamentale. Ho finito, grazie.
Grazie, consigliere Rose. Chi vuole intervenire? Consigliere Zanoli, prego.
Allora, premetto che la mozione che ha presentato il consigliere Rosi è assolutamente condivisibile. perché punta tutto sulla diplomazia, però mi chiedo, il discorso di Formentini l'ho anche apprezzato, il problema è che il partito che rappresenta in questo momento vuole investire il 2% del PIL in armamenti. Il Papa stesso, Bergoglio, si è detto inorridito da questa cosa qua. L'episodio, per esempio, di Pisa, quando per aiuti umanitari stavano imbarcando, degli operai stavano imbarcando delle armi, che non se ne sono accorti, si sono fermati, è abbastanza emblematico un po' dell'ipocrisia che c'è dietro, diciamo, determinate scelte politiche che da un lato sembrano incentrate su solidarietà, eccetera, e diplomazia, che sarebbe quella auspicabile, e dall'altro vediamo degli episodi come quello di Pisa o la lotta che sta facendo in Parlamento il Partito Democratico per convincere gli altri membri del governo a investire in armamenti. Quindi è una cosa, mi fa piacere il distinguo di Formentini, non capisco, visto che lui è anche segretario del Partito Democratico della sezione locale, cosa ne pensa del suo partito a livello nazionale. Perché a livello regionale non si esprimono, almeno io non so di distinguo di Bonaccini rispetto alle posizioni di Letta. Però è chiaro che puntare su, invece che sulla diplomazia, puntare diciamo su maggiori armamenti, in un momento poi critico come questo, andare a spendere tanti miliardi, dove abbiamo praticamente problemi enormi a livello di soldi in Italia, non si capisce esattamente, c'è un... Onestamente è difficile da comprendere. Poi ribadisco l'intervento anche di Formentini, l'ho condiviso, però sì, non so come faccia lui a convivere con, oppure non so come si pone lui rispetto alle indicazioni del suo partito nazionale, che sono anche addirittura per certi versi in contrasto con addirittura con l'AMPI. Per cui sarebbe interessante sapere questo. Per il resto la mozione di Rosi è chiaramente per me da promuovere, e sicuramente voteremo a favore.
Grazie consigliere, vedo come richiesta di intervento consigliere Melli, prego.
Faccio un brevissimo intervento in merito. Intanto non posso che essere favorevole alla mozione del consigliere Rosi, perché non c'è nulla che non può essere condiviso. Detto ciò, il consigliere Zoboli ha accennato al discorso degli armamenti, a di quel fatidico 2% di finanziamenti per quanto riguarda gli armamenti. Vorrei ricordare che facciamo parte di un'alleanza che si chiama NATO e ci sono dei trattati internazionali e gli stati hanno un peso in funzione soprattutto ed anche della credibilità che si ottiene mantenendo quelli che sono gli accordi. E dal 2014 ad oggi si sono succeduti un po' tutti al governo i partiti che compongono l'attuale maggioranza, quindi si chiama credibilità internazionale. Questo nulla toglie che quanto scritto da Rosi è totalmente condiviso. Poi appunto sull'AMPI lì c'è un po' di discussione interna, così ti trasferisco anche alle discussioni che magari dal di fuori non le conosci.
Altri consiglieri che desiderano intervenire?
Sì, faccio un breve intervento, ovviamente siamo tutti d'accordo sulla mozione di Rosi, siamo tutti d'accordo, siamo tutti contrari alla guerra, favorevoli alla mozione di Rosi, perché chiaramente è incentrata sul, come diceva giustamente Mirko, sull'aspetto della diplomazia. La diplomazia dovrebbe servire a non far mai avviare le guerre, insomma, si dovrebbe fare di tutto perché la diplomazia dovrebbe essere, come dire, incontro, invece poi qui siamo finiti allo scontro. Quindi è giusto, Rosi, quello che dici. Chiaramente quando si arriva a una guerra c'è qualcosa che ha fallito, è sottinteso. Bene, proviamo a pensare cosa possa aver fallito. È chiaro che adesso la diplomazia dovrà spingersi alla conclusione della guerra. Poi sul discorso delle armi, Lollo dice facciamo parte di un, Lorenzo dice facciamo parte di una coalizione, ho capito, ma chiediamoci fino a che punto. Cioè, è vero, c'è un discorso di credibilità, però poniamoci anche dei dubbi, perché la credibilità forse rischiamo di perdere anche noi.
Grazie Piccinini, altri? Formentini, secondo intervento, flash, grazie.
Sì, no, rapidissimo. Cioè, rispondevo un po' alle sollecitazioni di Zanoli. Cioè, allora, io ho espresso il mio giudizio, cioè io sono tesserato PD e sono segretario del PD, ma questo non toglie che io possa esprimere una mia posizione, una mia idea e soprattutto in merito di questioni delicate di questo tipo. Vorrei ricordare, ma Lorenzo l'ha già ricordato da parte sua, che al governo si sono succeduti tutti. Conte, quando era al governo, ha fatto anche lui, doveva fare arrivare a patti e cioè, non certo parlava di, non, di demilitarizzare, diciamo così, la scena a suo tempo quando doveva onorare comunque gli accordi NATO. Io dico semplicemente che gli accordi giustamente vanno rispettati, però credo che in senso del tutto trasversale, del tutto sopra anche alle scelte politiche, una scelta proprio, una condivisione umana, accanirsi diciamo così, con il riarmo non è la strada giusta. Io credo che la strada della diplomazia sia sempre quella migliore, soprattutto come quando ho detto io prima, non esiste un piano B. Ripeto, non esiste un piano B. Grazie.
Grazie Formentini. Altri? Nreu, prego.
Allora, volevo fare anch'io un breve intervento, brevissimo. Il mio più che altro vuole essere un pensiero di vicinanza verso il popolo ucraino. Penso soprattutto alle fasce più deboli, ai bambini che si sono ritrovati da un momento all'altro privati della loro casa, delle loro abitudini, dei loro affetti e soprattutto del loro futuro. Nessuno sa quanto durerà questo atroce conflitto. Ma noi abbiamo il dovere civico e morale di fare tutto ciò che possiamo per poter fermare questa terribile guerra e nel frattempo cercare di aiutare il popolo ucraino che arriverà e sta arrivando in Italia. Credo che in questo momento storico l'accoglienza verso il popolo, verso un popolo in forte difficoltà, sia la risposta migliore che possiamo dare. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Così inizia l'articolo 11 della nostra Costituzione. Il termine ripudia racchiude in sé con tanta forza la condanna verso l'orrore e la distruzione. Certamente da soli non riusciremo a fermare la guerra, ma il nostro aiuto nei confronti di questa popolazione è un gesto concreto e un contributo nel costruire la pace. Finito.
Grazie consigliere. Altre richieste di intervento? Venturelli, prego.
Grazie mille. Avevo preparato anch'io una mia breve riflessione su questo tema. Scusate se in parte dirò cose già dette da altri del nostro gruppo, ma questo mi fa anche piacere perché vuol dire che senza averlo condiviso prima, comunque anche su questo abbiamo un sentire comune che abbiamo maturato anche su questo. Con queste parole, appunto, voglio anch'io esprimere il voto favorevole alla mozione. E anch'io ringraziare il consigliere Rosi per aver scritto il testo così. Nel nostro piccolo, anch'io penso che abbiamo il dovere di prendere una posizione di fronte al dramma di questa guerra. Senz'altro, credo anch'io che questo non incide sullo scenario politico internazionale, ma rappresenta senz'altro un momento importante della storia del nostro Consiglio Comunale, per noi che ne facciamo parte, ma anche per tutti i cittadini. Stiamo infatti assistendo ad un evento storico di cui ancora non conosciamo, purtroppo, dico, tutte le conseguenze sulla popolazione ucraina ed europea. Né possiamo avere ancora contezza di tutti gli effetti socio-economici anche sulla nostra vita quotidiana. Quel che è certo, a mio avviso, è che siamo di fronte ad un'aggressione insensata e brutale alla integrità di un paese sovrano, ma soprattutto alla vita e alla dignità di milioni di civili. Pertanto, sento anch'io il dovere di condannare con fermezza l'invasione e la distruzione dell'Ucraina da parte della Russia, con un pensiero particolare verso i bambini e i giovani. e con ammirazione sottolineo anche la grande dignità e fierezza che il popolo ucraino sta mostrando al mondo intero. Insieme alla condanna della guerra, con altrettanta determinazione, credo che sia doveroso mettere in campo come sistema paese, a tutti i livelli, una rete di solidarietà per l'accoglienza e l'aiuto concreto alla popolazione ucraina che non si esaurisca con la spinta emotiva delle prime ore. È davvero lodevole lo sforzo messo in atto da tanti paesi europei, Italia compresa, di fronte a questo esodo mai visto nel nostro continente. E per quanto ci riguarda più da vicino, ringrazio l'amministrazione comunale che ha prontamente approcciato il tema in collaborazione con le associazioni di volontariato, con i servizi in unione e con tutte le istituzioni coinvolte, come ci ha ben spiegato prima il sindaco. Sono certo che sia già arrivato il messaggio di vicinanza ai nostri concittadini di nazionalità ucraina e mi auguro che come comunità riusciamo a portare avanti anche nel tempo iniziative concrete di accoglienza e solidarietà. È evidente, e così vado verso le conclusioni, che più che la sterile polemica tra partiti sulle armi, dovremo approfondire lo scenario politico che vede contrapposte le nostre democrazie occidentali ad un sistema autocratico, in Russia certamente, ma che vediamo diffuso e apprezzato anche in altri contesti politici. Altrettanto, dovremo sviscerare tutti i temi economici legati alle materie prime, all'energia, al sistema degli scambi commerciali fra paesi, eccetera. E cosa dire delle politiche europee per la difesa comune? O anche, dico io, dell'incapacità di smontare per tempo un piano diabolico, quello di Putin, che aveva preannunciato e costruito negli anni. E così come tanti, mi interrogo anch'io sul perché, di fronte ad altre crisi umanitarie, abbiamo tenuto le porte e i porti chiusi all'accoglienza di chi fuggiva da altre guerre. Tanti temi, tante davvero le domande e le piste di riflessione che possiamo seguire. Tuttavia, anch'io ammetto e confesso tutta la mia fragilità e lo spaesamento di fronte a quello che stiamo vivendo e vedendo. Perciò, per concludere, faccio mie altre parole di Papa Francesco. Pensate ai bambini e in nome di Dio fermatevi. Grazie.
Grazie consigliere. Grazie consigliere. Altri interventi? Non mi pare ci siano altre richieste, quindi passo la parola alla dottoressa Iannelli per le operazioni di voto.
Eccoci qua, allora. Francesco Zuffi.
Favorevole.
Formentini.
Favorevole.
Venturelli.
Favorevole.
Fabbri.
Favorevole.
Mereu.
Favorevole.
Melli.
Favorevole.
Romagnoli.
Favorevole.
Bergonzini.
Favorevole.
Piccinini.
Favorevole.
Soli.
Favorevole.
Rosi.
Favorevole.
Zanoli.
Favorevole.
Perfetto. 12 presenti, 12 votanti, 12 favorevoli. Direi all'unanimità, sindaco.
Fermo, grazie. Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di stasera. Vi ringrazio per l'attenzione e per i vostri contributi. Ci diamo appuntamento ad aprile seguendo la roadmap che abbiamo tracciato nella capigruppo e sul quale ci mettiamo al lavoro per prepararci alle scadenze di aprile. Grazie a tutti e arrivederci.
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 Buonanotte.
Buonanotte.